Collateral IT. Interviste ai nostri infiltrati fra la gente normale.
Cari amici informatici e cugini infiltrati, bentrovati in questa seconda puntata di Collateral IT. Vi rispiego brevemente il format, perché sono 10 minuti forse che stiamo cercando di far funzionare questo accrocco e siamo tutti informatici qua dentro, quindi vi lascio immaginare quanto schifo facciamo. Così spieghiamo anche il format al nostro ospite che già ci sta ascoltando. L'idea mi è balenata in mente un po' per caso guardando un video su YouTube di Antonio Fucito, Tanzen, che ho intervistato nella prima puntata, ed ho pensato che magari intervistare qualche nostro infiltrato fra il popolo dei normali sarebbe stata una cosa molto figa. Per il contenuto vero e proprio mi sono basato sul funzionamento della sales app che uso in ufficio, dove per l'anagrafica prodotti ho 3 fogli, uno per i prodotti, uno per le varianti e uno che fa le associazioni. E da qui nascono le 3 domande di oggi, ovvero: chi sei oggi, qual è la tua formazione informatica e come metti insieme le 2 cose. Ma ciancio alle bande e presentiamo il nostro ospite di stasera, che in realtà sono 2, perché ci vogliamo male male male. E quindi, direttamente dal podcast Consigli Non Richiesti, posa la penna da scrittore e sceneggiatore di fumetti per una mezz'oretta, l'unico inimitabile Frecht.
Wait. Ciao a tutti, come va? Tutto a posto?
Grandissimo, come stai?
Beh, seduto, come ogni informatico che si rispetti, sono seduto, come ogni scrittore che si rispetti. Ho già fatto una similitudine sul fatto che non cambia niente quando switcho da una parte all'altra. Va, come sono sul pezzo!
Benissimo, poi con sta quarantena tanti dicono ci siamo fatti il culo piatto, ma noi ce l'avevamo già, ma che ci frega a noi?
Stiamo così bene.
Ecco, bravo, esatto. Senti, ma c'è un'altra persona. Io vedo un'altra persona nella videochiamata ed è pure mamma mia, ma chi è?
Non dovresti guardarlo. Non dovresti guardarlo, perché vedi, se lo guardi si attiva. È come.
Certo. Ciao.
Sì. Ciao, come... chi sei?
Io sono Alfredino, quello che disturba il podcast dell'altro soggetto che sta intervistando.
Ecco,
ecco. Ciao Alfredino, ciao. A parte le macchiette stupide, ciao, come stai? Tutto a posto?
Io sempre alla grande, agli arresti domiciliari.
Bene,
sia
bene.
Sia per scherzo che per vero, ironia della sorte.
Dai. Hanno dato il liberi tutti da un po', quindi magari una mezza voglia di passeggiata magari ci ballina per la testa, no?
Quando non piove.
Ecco, appunto, perché poi stiamo registrando e fuori ci sta quella che in gergo si chiama atropea, e quindi giustamente non si può uscire. Speriamo che nei prossimi giorni qualcosa migliori.
Ma atropea, ma ragazzi, la città della Calabria, scusami, cos'è sta cosa che in gergo si chiama atropea?
Atropea, la tempesta, atropea, che non lo sapevi?
Io pensavo, no, Tropea è una città della Calabria famosa per la cipolla.
Sì, lo so, io ho capito che vuoi fingerti milanese, però, cioè, voglio dire, siamo terroni qua in mezzo, Atropea.
Frecht, non ci crede più nessuno che sei di Milano, cioè non ci ha mai creduto nessuno, ma adesso.
In quale idioma
meno.
Viene chiamata Atropea? Ma non lo so, vabbè, vabbù. Mi voglio fidare.
Che Campania Sud e Calabria Nord, più o meno. Ma passiamo al core della trasmissione. Andiamo direttamente con la prima puntata. Quindi, uno alla volta, cominciamo da Francesco. Fra, chi sei, che fai, che vuoi?
Beh, io sono Frecht, sono un informatico che ha studiato informatica alla Bicocca di Milano. La mia specializzazione è stata ingegnere software e intelligenza artificiale, soprattutto soft computing. Non ho voluto proseguire la mia, come si può dire, carriera accademica, perché volevo lavorare, e sono passato prima a fare simulatori di volo per una società che ha il nome di una tartaruga ninja, quella con il costume blu, che ha 2 spade. Poi sono passato, adesso lavoro in un'altra azienda di biotecnologie, e nel tempo libero scrivo fumetti, ho un podcast e faccio anche dei corti con lo pseudonimo di Frecht. Infatti molti forse si ricorderanno di me per il corto Il Terrone a Milano, è stato virale qualche tempo fa.
Questo che trovate linkato in descrizione, fra parentesi, attenzione. Vi consiglio di guardarlo, se non l'avete già fatto e quindi siete delle brutte persone.
E sono stato anche esercitatore di uno studente orrendo, ma non ne voglio parlare, anzi meglio che ne parla lui, va.
Vai, studente orrendo, tocca a te.
Io sono Alfredo e anch'io ho studiato informatica in Bicocca, e effettivamente sono stato studente del caro Frecht. solo che l'abbiamo scoperto tempo dopo, perché in realtà in università non ci siamo mai incontrati. Io l'ho conosciuto dopo essermi laureato alla triennale, e lì poi mi sono dovuto trovare a scegliere se proseguire gli studi oppure andare a lavorare. Ho scelto di andare a lavorare perché l'offerta che mi era stata fatta mi piaceva e ne ho approfittato per fare subito esperienza sul campo. E lì ho conosciuto Frank, che parlando del più e del meno ci siamo accorti, abbiamo scoperto di aver fatto la stessa università e lui era il mio esercitatore dei corsi di linguaggi di programmazione. Grazie Frank, è stato un corso meraviglioso.
Era una sorta di shadow prof proprio.
Sì.
No, perché gli esercizi erano online e poi io li correggevo, decidevo a chi fare l'orale. Quindi era un po', sì, shadow prof.
E lui era una brutta persona comunque, cioè, sottolineerei.
Una brutta persona, e adesso vogliamo sapere però che significa che era una brutta persona.
Perché lui che cosa faceva? Lui tra gli studenti si spacciava come uno che stava seguendo il corso, diceva: ragazzi, ma voi come vi trovate, come non vi trovate? E si faceva raccontare dagli studenti, sperava che gli studenti dicessero: no, ma a me quel professore sta qua, non lo posso sopportare proprio. Allora lui poi si sentiva: voi ditemi che così, ditemi come vi chiamate, che così ci mettiamo d'accordo. Prendeva i nomi e poi era quelli che chiamava per fare l'orale.
Questa è una leggenda metropolitana che è assolutamente priva di fondamento. È una tua congettura.
Sì, come no.
Quindi Frecht, amico delle guardie, mi sembra di capire.
Esattamente.
Allora, bene.
Ma raccordo, più che amico delle guardie, ero la guardia io. Cioè, nel senso. Però se fosse vero questo episodio, che secondo me non è affatto vero, Alfredino, come al solito, millanta, mistifica la realtà. Come fa?
Sì, certo.
Come sempre.
No.
Mistificatore. Che non sei altro.
Ai, volano parole grosse.
E lavorando insieme, abbiamo lavorato nello stesso campo, quindi stessa azienda, stesso poi cliente, però su progetti diversi. Solo che io ci lavoro tutt'oggi e continuo con i simulatori di volo.
Perfetto. Allora, andiamo un po' nello specifico e facciamo una bella interrogazione di storia. Però è storia vostra, quindi dovreste saperla. La domanda è: cosa vi ha portato ad intraprendere la strada informatica in un certo periodo storico? Perché il contesto è importante, quindi andiamo anche a contestualizzare. E poi, in che direzione vi siete mossi e perché? Adesso avete detto che avete detto più o meno quello che fate, però vogliamo sapere anche il perché. Uno alla volta, non vi accalcate.
Guarda,
inizio subito perché a me è semplicissimo. A me piacciono i fumetti e i videogiochi. E quindi si può ben capire perché poi sono finito a fare fumetti e a diventare un programmatore. Poi, è anche questo il motivo per cui ho fatto soft computing, perché la mia aspirazione era fare videogiochi, e quindi l'intelligenza artificiale era un ramo dell'informatica che mi sarebbe piaciuto utilizzare come lavoro nell'ambito videoludico. Poi però ho avuto dei colleghi che non lavorato in ambito videoludico e mi hanno detto che lì non è così rosso e fiore come sembrava, si lavorava fino a mezzanotte, e io sono sempre stato uno di quelli che, per me, bisogna lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Quindi ho detto: cerchiamo di trovare un lavoro, visto che l'informatica comunque è una materia che mi è piaciuta, che mi permettesse di sopravvivere e fare, magari, scrivere fumetti, uscire con gli amici, comunque mi permettesse di avere una vita piena. E penso di averlo trovato in questa maniera. Quindi sono partito con cercando di realizzare due sogni, però ne ho realizzato uno e l'altro non è diventato un incubo. Lo vedo come una vittoria.
Come si vede che sei uno scrittore, guarda. Vai Alfredo.
Io mi sono appassionato all'informatica invece nella maniera più banale di tutte. Cioè, io vedevo mio padre che smanettava al computer. Lui non era un informatico, però per cultura propria ci si era messo dietro, e quindi vedendo lui smanettare al computer ho preso anch'io la passione. Poi da ragazzino, una volta preso un po' di capito che qual era la mia passione, ho scoperto che in realtà la mia passione erano i robot. Tant'è vero che da ragazzino ho costruito un robot, quelli classici, quelli che si comprano in edicola con le varie edizioni, e poi lo assembli. Ce l'ho ancora qui da qualche parte. E da lì poi, quindi, ho iniziato a studiare informatica in seconda media fino all'università, quando poi ho iniziato a lavorare. Quindi diciamo che mi ritengo abbastanza fortunato ad essere uno di quelli che già sapeva che cosa voleva fare. Poi ho studiato robotica all'università, ma mi è capitato poi l'offerta di lavoro nell'ambito aeronautico, che comunque era un settore particolare, e quindi mi sono appassionato anche a quello e ho continuato a svolgere quell'attività fino ad oggi.
Perfetto.
Che storia fantastica, piena di colpi di scena, cacchio.
Beh, più che altro ti stimo davvero semplicemente per il fatto che già sapevi quello che volevi fare. Io dai 12 anni fino ai 20, forse pure 22-23, avrò voluto fare e fatto tipo qualunque cosa, e nell'informatica mi ci sono trovato per necessità e non per altro, quindi insomma da quando è diventato un lavoro la sto odiando le persone e i computer. Prima odiavo solo le persone. Guarda, adesso odio anche...
Capisco benissimo, perché ho fatto l'alberghiero, sono cuoco prima di fare l'informatico, e adesso aver fatto per qualche periodo il professore, adesso anche il fumettista, quindi diciamo che ti capisco. L'idea, secondo me, di un uomo che dovrebbe fare tipo un lavoro ogni tot anni, cioè bisognerebbe fare tipo una legge che ogni 10 anni di cambiare lavoro, perché così ti viene un po' di empatia, non ti annoi e saremmo meglio alienati, e soprattutto ci sarebbero quegli stronzi che vogliono far carriera, che stanno lì a punzecchiare tutti, sanno che dopo 10 anni cambierà lavoro, quindi una persona direbbe: beh, non ho fatto carriera nei primi 2 anni, la piglio scialla, al prossimo giro vediamo che succede. Ci sarebbe molta meno.
Beh, qualche anno fa ci hanno provato a dire che il posto fisso è noioso, però significa che ci mandano tutti a casa prima o poi, però vabbè.
No, il lavoro fisso, c'è proprio lo switch. Anzi, sarebbe bello un bel tipo, una cosa enorme in mezzo alla piazza, dove tutti il numero: ah, sono medico, che figata. Chirurgo, vai.
Beh, è vero che hanno inventato anche i notebook, quindi puoi programmare anche sotto un ponte, mica necessariamente a casa tua.
Giusto, perché poi con questo smart working che tanto dicono, smart working, che vi ricordo esiste una serie, ricordo ai nostri ascoltatori, esiste la serie Smart Working Apocalypse direttamente su questo podcast, fatemi fare due ascolti, chi ve muore. Vabbè, andiamo, sì lo so, la terronanza.
Il ministro del lavoro, guarda, lo stesso bigliettino di Di Maio ho preso.
Ecco.
Cominciamo.
Dai. Allora andiamo a mettere insieme le due cose, diciamo, quello che è la risposta 1 e la risposta 2, ovvero nella vostra attività di podcaster e nelle attività collaterali, quindi le live e gli altri cazzi, proprio termine tecnico, quanto contano per voi le competenze informatiche? Ovvero, quanto conta saperne qualcosa di oggetti o concetti più tecnologici di una penna, per poi andare nello specifico e nell'informatica vera e propria?
Ma io credo che concetti analitici che impariamo nell'informatica e nei concetti ingegneristici generali ti danno una forma mentis con cui puoi affrontare i problemi. Io credo che quello sia la cosa utile, perché informaticamente parlando non è che si vedono i concetti informatici, ma il modo di porsi davanti a un problema, quello sì. Quando ho dovuto imparare OBS, capire cos'era una scena, come prendere le risorse, tutto veniva fatto drag and drop grazie all'applicativo e all'interfaccia utente. Non ho programmato nulla. Però sapere dove andare a indagare, il cercare nei forum, cercare lo Stack Overflow di OBS, vedere un attimo come cercare di trovare una soluzione, sono tutte cose mutuate dal lavoro informatico, così come anche a livello fumettistico, cercare i manuali, hai un problema, cercare una soluzione e come cercare questa soluzione, sono tutte cose che vengono mutuate da concetti ingegneristici e informatici. L'informatico non è una materia, è uno stile di vita, è il Bear Grylls del computer, diventa un Bear Grylls. Mi possono buttare nelle rocce del Nevada, mi possono buttare nel deserto, berrò sempre la mia pipì e farò le buche per avere fresco. Cioè, questo è un po'... che poi è quello che faceva Bear Grylls, adesso non so se lo sapete, ma ogni puntata beveva la pipì e faceva buche, quindi era chi non è fan di Bear Grylls magari non ha colto
Occhio però, perché questa cosa potrebbe ritorcere, vabbè, insomma, quella cosa contro, perché magari un informatico gli si spegne la macchina, prova a uscire e rientrare dalla macchina, cioè nel senso, cerchiamo un attimo di...
Perché non funziona così?
No, mi dispiace, purtroppo lì bisogna aprire il cofano, fare con la mano un po', sventolare, togliere il fumo e guardare intensamente il motore, quello si deve fare, capito?
Beh, però io apro un ticket al meccanico, io apro un ticket al meccanico.
Minchia.
Io apro un ticket al meccanico, non funziona, apro un ticket, priorità alta e aspetto. E poi se mi sono arrabbiato mando una mail con in copia il mio capo.
Ah, però... No,
vedi che è una brutta persona.
Sì. Confermo. Allora, Alfredo, vai.
Ah, io mi associo a quello che ha detto già Frank.
Paraculo.
Paraculo, la pensiamo alla stessa maniera, c'è poco da fare. È più che la conoscenza in sé dell'informatica, è l'approccio in cui, per come ti poni di fronte ai problemi. Poi qualcuno ci guadagna anche una deformazione professionale. Io ho qualche collega e qualche amico che in più di un'occasione ha detto: tu ragioni a if, perché quando magari mi chiedono un parere dico: guarda, se è così fai così, altrimenti fai così. Quindi sì, c'è anche questa deformazione professionale, e me l'hanno detto spesso, non fosse stato un caso isolato.
Allora, mi state facendo sentire meno solo adesso, perché questa cosa è capitata anche a me, giustamente, metti la grossa if sopra e poi ci fai tutto un bordello, esatto. non indentato oltretutto, e quindi, perché nella vita ovviamente che cazzo vuoi intentare, è giustamente poi, la situazione.
Aggiungo una vena di cinismo, che negli anni ho imparato ad apprezzare i computer, perché quelli lì li puoi spegnere, le persone no.
Che bello, mamma mia, che bello.
Cioè, in realtà le persone le puoi spegnere soltanto
con, lo so, ma è legale,
accettabile, ecco,
è legale, quindi
vabbè, siamo d'accordo su una cosa, vedo che comunque la legalità ti è rimasta come vincolo.
un pochino sì, dai.
Non hai la password di root per poter fare le cose illegali, diciamo che ti è...
Ma guarda, se la vita è come macOS iSR, basta scrivere root sopra e lasciare bianco sotto e lasciare blank sotto.
In Italia basta essere ministro, però va bene.
Esatto, che è proprio quello. Allora, andiamo avanti. Vi chiedo, secondo voi, nell'informatica dal 2000 fino ad ora, cosa è cambiato in meglio o in peggio? Per farvi capire cosa intendo, per me in peggio è cambiato il fatto che ci sono troppe interfacce e troppi aggeggi che li attacchi e funzionano. Male, ma funzionano. Per voi?
Allora, cosa buona, finalmente hanno risolto il problema di Turing, mi pare nel 2009, quindi l'intelligenza artificiale ha fatto passi in avanti. La problematica di Turing, per chi non la conosce, è quella problematica dove se una persona sta dietro un muro, banalmente si può fare in una chat, sta passando l'ambulanza, si vede che sto dicendo una cazzata, però penso che sia giusto. Tipo, c'è una persona dietro un muro e tu ci parli, non devi riuscire a capire che è un'intelligenza artificiale, quindi viene fatto via chat, tu devi chattare con qualcuno e la persona che sta chattando non deve riconoscere che dall'altra parte c'è un bot. Questa cosa qui, mi pare, io sto andando a memoria, mi pare che è stata risolta nel 2009 da una russa, quindi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, secondo me c'è stato molto miglioramento. Il problema è che secondo me l'informatica ha fatto troppi passi da gigante. Io credo che la tecnologia sia superiore, non abbia tenuto il passo degli utenti, cioè gli utenti adesso non sono pronti alla tecnologia che c'è. Io credo che non sia una colpa di tecnologia, secondo me è andata molto avanti, ma le persone non gli sono andate dietro, quindi banalmente abbiamo persone che non sono, come posso dire, non sono adeguate, non sanno come apportarsi alla tecnologia che hanno e quindi la usano male, non sanno come usarla davvero, magari la guardano anche con disprezzo o per lo più la usano in maniera sbagliata, anzi la subiscono. Pensiamo alle fake news, come un tempo i libri, basta che era scritto sul libro, consideravi una notizia vera, adesso il cinquantenne su Facebook considera vero ogni cosa scritto su internet, quindi cliccherà su ogni large your penis e crederà che un tizio nero che magari un fotomontaggio di un noto politico ha detto qualcosa che li ha triggerati, che vuol dire arrabbiati, se tu boomer mi stai ascoltando in questo momento. Quindi io credo che non è l'informatica che sta sbagliando, è soltanto che sta andando avanti non considerando che viene utilizzata su scala mondiale da una popolazione che non gli sta dietro.
Mi stupisci a ogni risposta di più. Vai Alfredino.
Sì, Fregat è un filosofo, io sono molto più terra-terra. Secondo me...
Una testa di cazzo.
Vabbè, è questione di punti di vista. Secondo me negli ultimi anni c'è di buono che la tecnologia è stata disponibile per molte più persone, e ci sono molte più persone, è molto più fruibile per le persone. Però di contro c'è il fatto che... di nuove tecnologie continuano a spuntarne fuori come le margherite, sia a livello hardware che software, e quindi ci si trova in un marasma di 20.000 tecnologie diverse, e ci si rischia anche di perdere, cioè si rischia di perdersi dentro tutte queste tecnologie, perché magari c'è qualcosa che funziona bene ma ha dei difetti, piuttosto che magari cercare di sistemare quello si sforna un altro tipo di tecnologia. Un esempio a me viene in mente banalmente JavaScript, che negli ultimi anni ha avuto un boom pazzesco, però hanno sfornato 25 miliardi di framework JavaScript che ormai, io onestamente non sviluppando in JavaScript non so che pesci prendere.
Ti prego, stiamo facendo un e-commerce
framework
in JavaScript.
Framework o libreria, Fredino? Questa è una domanda importante. Framework o librerie?
Apri un altro vaso di Pandora. Perché vuoi scoperchiare i vasi di Pandora? poi anche il termine framework è diventato anche un po'.
Vorrei ricordare ai rispettatori che framework è qualcosa di scheletrico su cui tu puoi costruire sopra. Libreria è una serie di funzioni. Quindi smettiamolo di chiamare le librerie framework se non sono la base di qualcosa su cui tu puoi costruire, ma se le usate e basta, sono funzioni che vi servono a fare delle robe, sono librerie, porca miseria, ecco.
Fra, ma ti girano i coglioni stasera, cioè stai carica a pallettoni.
No, ho appena finito una live dove ho litigato con Barbaroffa sui videogiochi, quindi sono bello carico.
Oddio, no, dopo me la recupero. Allora, io avrei una domandina sulla quarantena e il fatto che hanno dato il liberi tutti, come la vedi la situation? Mo, se volete rispondere, ok, se no passiamo direttamente all'ultima parte.
Io penso che chiudo abbastanza semplice, perché spero che non ci sia un nuovo lockdown, perché la paura di convivere con il virus non è convivere con il virus, ma convivere con il virus con dei coinquilini. Cioè, come ho detto prima, io non è che considero le persone stupide. Le persone singolarmente, come diceva il Man in Black, ci puoi ragionare. Ma insieme la gente è un animale spaventato che tende a fare cose stupide. Quindi il problema è che non sono stati educati, non nel senso di educazione genitoriale, ma educati a livello di Stato ad avere senso civico. Io ho paura della mancanza di senso civico associata al virus, che può portare a un bel casotto che ci riporta al punto di partenza. Ho paura del tornare alla fase 1. Speriamo che non sia così, speriamo che la mancanza di senso civico venga compensata da altre particolarità, cioè da altri pregi delle persone, o banalmente dal culo, che quindi ci eviterà questo casino.
Alfredo?
Io sono anche d'accordo sul...
Madonna, che cacchio, ma fatti un'idea tua!
Mi fai finire di parlare? No, ho detto, sono d'accordo, stavo dicendo, sono d'accordo sul liberi tutti, te chi ti caga?
È cambiato il discorso, se ti facevo con di là dici la stessa roba mia, paraculo, vai!
Ma vai a cagare! No, sono anche d'accordo sul bere tutti, però almeno io vivo da solo, cerco di mantenere quel minimo di precauzioni e buonsenso quando vado in giro, anche perché adesso attualmente non è neanche ben chiara la situazione, quindi il discorso contagi, vittime, come si diffonde e quant'altro, non si capisce una mazza, perché ogni giorno è diverso, quindi... Mi attengo al mio, hanno detto che devo uscire, devo tenere mascherina e guanti, metto mascherina e guanti, quando vado a fare la spesa sto in giro. Quell'oretta o due che perdo, faccio il sacrificio di tenere sta mascherina, cioè non è che mi hanno detto che devo portare un macigno sulle spalle.
Ma per l'umanità che tu abbia la mascherina, secondo me è una cosa buona di questa quarantena. È la battuta che sei brutto. Vuole spiegare la battuta?
Sì, l'avevamo capito. Frank, se devi spiegare la battuta, poi perde di senso.
No, è un insulto, poi diventa. Non fa più ridere, ma comunque resta la parte insultoria.
Ah.
Insultica. Ah, ecco.
Bene. Allora, abbiamo l'ultima parte, che sono delle flash question. Una parte che non ho spoilerato quando vi ho mandato i copioni, che comunque non avete letto. Quindi facciamo domanda, una risponde prima Francesco e poi Alfredo, alla seconda risponde prima Alfredo, poi Francesco, eccetera, eccetera. Ok?
Ma pare giusto, vai.
Benissimo. Allora, pronti? Via. Windows, Mac o Linux?
Windows.
iOS o Android?
Android.
PC fisso o portatile?
Portatile.
Entrambi.
Mouse o trackpad?
Mouse.
Terminale o interfaccia?
Terminale.
Software dei big o alternativa open source?
Dipende da portafoglio.
No, ascolta, devi rispondere.
Big, averci sordi.
Dipende dalla situazione.
No, devi rispondere.
Devi rispondere.
La preferenza, non...
Big.
Bene, bravi. Intel o AMD?
AMD.
Intel.
Nvidia o AMD?
AMD.
Chrome, Firefox, Edge o Opera?
Chrome.
Marvel o DC?
Marvel.
DC.
Col fischio o senza?
Col fischio.
Così!
Bene, perfetto! E abbiamo concluso questa seconda puntata di Collateral IT. Io vi ringrazio tantissimo di aver ascoltato e ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. E per ringraziarli gli lasciamo qualche secondo, minuto, ora, quanto ve ne pare, per l'angolo marchettone. Ragazzi, dove vi troviamo sul web?
Allora, se cercate Fraget, c'è su Instagram, dove dico tutte le robe che servono. Io sono Fraget, scritto proprio io sono Fraget, tutto attaccato. Se volete cercare il mio podcast, è Consigli Non Richiesti, che sta su Spotify, Apple Podcast, tutte cose, insomma. Se volete intrattenimento con ospiti, quindi live interessanti, dove ci sono ospiti che dicono cose interessanti, a parte Alfredino, quello c'è, ma si può anche ignorare, su Twitch, canale The Fraget, THE Fraget. Quindi questo è tutto. Se andiamo a Fredino, dove lo potete trovare per cercare lo spaccio, vai.
Io semplicemente sono un parassita su tutti i canali di Fraget, quindi basta seguire le sue indicazioni.
Diciamo la verità, lo potete trovare alle colonne il sabato sera dopo le 8, basta fare un occhiolino e lui capisce. Lo potete trovare
anche prima per varie necessità.
Parcheggio, poi... parcheggio tipo dell'UCI Cinema, potete trovare lì.
Per collaborazioni mandare una mail ad alfredino@lacleptomania.com.
Benissimo, ragazzi, io vi ringrazio moltissimo. Ci vediamo alla prossima puntata, che non sarà Collateral IT, ma sarà una sorpresona. Ciao a tutti!
Ciao, ciao patatoni!
Collateral IT. Interviste ai nostri infiltrati fra la gente normale.